Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
Giovedì 23 ottobre 2024, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è La Giusta Frequenza. La voce dei più giovani per un mondo più giusto, buon pomeriggio e bentrovati. Io sono Chiara, con me Tommaso Di Pierro. Ciao Tommy, buon pomeriggio e bentrovato.
Ciao Chiaretta, buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata della Giusta Frequenza. Oggi è giovedì, ci avviciniamo al tanto desiderato weekend.
Ma stai dicendo che non ti piace lavorare?
No, non
io
sto dicendo
così, ho capito.
Lo sto dicendo per gli ascoltatori, certo, che si sta avvicinando per loro il weekend. Noi gli teniamo compagnia durante tutta la settimana e miglioriamo la loro giornata, il loro lavoro anche.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Zainet, Radio Jeans e di Hot Block Radio. Ci ascoltate in FM, AM, in DAB, in streaming, anche con la Visual Radio, veramente ovunque. E come di consueto, caro Tommy, partiamo con la nostra giusta notizia.
La giusta notizia. E come giusta notizia di oggi abbiamo ospite nella nostra trasmissione Valentina Schettini, studiosa di fisica quantistica e autrice insieme ad Anna Parisi dell'opera Quanti Quanti, la fisica quantistica per tutti, edita da Salani Editore, opera che indaga e svela tutti gli aspetti della meccanica quantistica dagli inizi al futuro più inimmaginabile, in un linguaggio comprensibile per chiunque e appassionando proprio per la sua voglia di coinvolgere ogni possibile neofita. Valentina, buongiorno e benvenuta alla Giusta Frequenza.
Intanto Tommaso, tu hai letto il libro, hai avuto modo, esatto, di sfogliarlo proprio in questi giorni, ce ne vuoi parlare?
Esatto, è un libro molto particolare, è stato anche sottoposto all'attenzione del premio Nobel Giorgio Parisi, che appunto ha letto l'opera delle due autrici. La cosa interessante è che io per primo, come molti, mi sono accostato alla fisica quantistica con questo libro, nonostante sempre sentito parlare, magari ho visto la serie Big Bang Theory, in cui si parla anche di questo argomento, ma avvicinandomi a questo tipo di lettura, avvicinandomi ai segreti della fisica quantistica, mi sono chiesto quanto può essere difficile un libro del genere per uno come me, che non ne sa niente, che non sa niente di scienza, che si occupa di tutt'altre tematiche. Ebbene, in realtà è stata una lettura molto piacevole, che avvicina a tanti personaggi della fisica che hanno fatto scoperte importantissime, tra cui anche l'incredibile invenzione del teletrasporto, che insomma ce ne parlerà la stessa Valentina più avanti.
Eccoci, grazie mille di averci letto, sono contenta che ti sia piaciuto.
Oh, anche a me, tantissimo, sono veramente soddisfatto. E senti, passiamo alle domande. Volevo farti una prima domanda: il campo della meccanica quantistica può quindi davvero essere accessibile a tutti? Quali sono gli aspetti indispensabili da conoscere?
Allora, sicuramente bisogna avere un pochino di curiosità e interesse per l'argomento, quindi non pretendiamo che tutti si appassionino e diventino esperti della materia, però ci dispiace che alcuni concetti fondamentali, alcune grandi scoperte non facciano ancora parte, diciamo, del patrimonio culturale condiviso, perché è proprio un peccato, no? Perché si rimane un po', diciamo, spaventati dalla materia, intimoriti, e alla fine non se ne coglie la bellezza, che invece quella sì, pensiamo sia alla portata di tutti. E ci sono varie difficoltà, sicuramente la parte matematica è una di queste, però ci sono alcuni grandi concetti, per esempio come è fatto un atomo, gli atomi che compongono tutta la materia.
Vero, esatto, questa è una delle tematiche più interessanti del libro, proprio perché tutta la natura è composta di atomi, tutta la natura è composta di quanti, e in effetti lo scoprirlo è interessante. E devo dire, mi ci sono approcciato anche però sempre con difficoltà. Comunque, in ogni caso, proprio perché si parla di difficoltà, qual è l'aspetto più difficile nello scrivere un'opera sulla fisica quantistica dedicata al grande pubblico?
Forse l'aspetto più difficile è capire quanta matematica metterci dentro, quante equazioni è possibile scrivere per far vedere un po' proprio il linguaggio, l'alfabeto, diciamo, di questa materia. È difficile anche spiegare il concetto di probabilità, perché è molto meno, diciamo, intuitivo di quello che pensiamo, e con la meccanica quantistica, diciamo, la probabilità entra proprio nella realtà, nella natura, non è più solamente così un'incertezza con cui possiamo fare una misura, ma entra proprio nella dinamica del sistema, e questo è stata un po' la rivoluzione concettuale che ha portato.
Senti Valentina, la fisica quantistica è una è veramente, insomma, una materia vicina anche alla filosofia, mi permetto di dire, anch'io parlo naturalmente da neofita, però tocca tutta una sfera, no, che va a guardare anche proprio tutto il mondo della filosofia, del pensiero, quasi umanistica come fisica, o mi sbaglio?
Io oserei dire che tutta la fisica, diciamo, è umanistica, nel senso proprio più profondo del termine, perché risponde alle esigenze fondamentali dell'umanità, che sono la curiosità, l'interesse per il mondo, per tutto quello che ci accade. La fisica quantistica ha questo fascino perché la rivoluzione che ha portato nella scienza nelle sue fondamenta, quindi è proprio una rivoluzione, si dice, epistemologica, cioè nella filosofia della scienza, perché ci si chiede quanto potere ha l'osservatore quando fa una misura, cosa possono dire le equazioni della natura, tutto quello che sappiamo, oppure c'è dell'altro. Anche il concetto di correlazione quantistica, di entanglement tra due particelle, è veramente difficile da concepire mentalmente, quindi richiede uno sforzo, sì, a tutto tondo della persona e del pensiero umano.
E Valentina, proprio perché si parla di filosofia, si parla di materie scientifiche, umanistiche, parliamo della scuola con cui noi siamo sempre in contatto come redazione. Nelle scuole secondarie di secondo grado la fisica, appunto, è materia obbligatoria, può essere amata, odiata in base alle proprie inclinazioni. A tutti i giovani che desiderano avvicinarsi a questo campo, quali sono i suggerimenti che daresti? E anche a coloro che invece non amano questa materia, quale metodo consiglieresti per imparare a studiarla con piacevolezza?
Allora, ai ragazzi che ne sono comunque incuriositi, suggerisco di insistere su questa strada e di non scoraggiarsi alle prime difficoltà, di appassionarsi anche a discipline diverse, quindi di non farsi bloccare e rimanere fissi solo su alcune materie, ma di spaziare, di non aver paura di avere domande anche molto su argomenti anche molto distanti tra loro. E poi, per farli appassionare ancora di più, ogni volta che ne avessero la possibilità, non so, di visitare una mostra, di entrare in un vero laboratorio di ricerca, di parlare con uno scienziato, non aver paura di fare anche mille domande, quindi chiedere alle persone che ci lavorano, che lo hanno studiato, che sono lì sul campo a fare ricerca, di chiedere come funziona e se è possibile partecipare a laboratori didattici, insomma, di mettere le mani in pasta nella materia per vedere bene com'è il lavoro, diciamo, da fisico, da scienziato in generale. E alle persone che invece si sentono più distanti e che non riescono proprio a farsi appassionare da queste materie, consiglio di notare in realtà quanta fisica c'è nella nostra vita quotidiana, nella vita proprio che ci circonda, e di incuriosirsi anche dai problemi più piccoli, dalle domande che sembrano più più sciocche, perché non esistono domande sciocche, e anche da una piccola curiosità può scaturire qualcosa di importante, un approfondimento nella scienza. E ormai ci sono moltissime proposte anche del racconto, diciamo, della scienza in generale, per esempio la lettura di un libro come il nostro, che un pochino ti fa vedere l'arco logico di queste scoperte, e non ti chiede di impararle, diciamo, a livello scolastico, ma anche uno spettacolo teatrale, una mostra, un podcast, di, insomma, trovare il linguaggio più adatto alle proprie inclinazioni, alle proprie preferenze, e provare ad approcciare la materia così, da un linguaggio che non sia solo quello scolastico.
Per te com'è scattata la scintilla?
Io sono sempre stata curiosa di queste materie. Devo dire, la primissima esperienza forse fu alle elementari, dell'86 mi sembra, sì, con il passaggio della cometa di Halley. Quello fu un evento che mi fece scattare qualcosa. La mia maestra di allora, che ancora ricordo con affetto e stima, Luisa, mi fece fare una ricerca per approfondire che cosa fosse una cometa, cosa fossero gli asteroidi in generale, e forse è partito tutto da lì. E poi durante il liceo, proprio alcune visite, per esempio ne ricordo una al Gran Sasso, il laboratorio di INFN al Gran Sasso, lì proprio cominciai a pensare di voler fare il lavoro del fisico, della ricercatrice, e quindi poi scelsi fisica all'università.
Oh, sono proprio questi giorni, anche noi, in cui nei nostri cieli c'è stata una stella cometa particolarmente visibile, quindi chissà che no, non possa scattare anche nei giovani di oggi,
sì,
questa passione come la tua. Senti Valentina, c'è uno stereotipo, no, che stiamo cercando di combattere noi con i nostri progetti, lo facciamo veramente in prima persona, che è quello delle donne nelle materie STEM. Di recente ci ha inviato il suo libro anche la senatrice Cattaneo, ha scritto un libro proprio scienziate, no, in cui racconta, sì, le scoperte di alcune ricercatrici italiane, e nell'introduzione le dice: io ho sempre pensato che in realtà, no, per la mia esperienza non ci fosse questo stereotipo sulle donne. Invece poi, facendo il lavoro che faccio e confrontandomi con tante ricercatrici, ho visto che in effetti la situazione, ecco, della ricerca per le donne in ambito STEM non è assolutamente ecco, pari, no, rispetto a quella degli,
sì,
uomini.
No.
Qual è la tua esperienza, e ti chiedo anche se hai un messaggio da lanciare alle giovani ascoltatrici che sono all'ascolto, alle giovani studentesse della nostra rete di redazioni scolastiche, che fossero invece particolarmente innamorate e possa scattare anche in loro questa famosa scintilla.
Io mi sento di assicurarle che troveranno il loro posto in questo mondo, perché è una materia, un mondo che non fa differenze di genere in sé, diciamo, quindi nel perseguire questo sogno, nello studiare questa materia. La forbice che si crea è una forbice che si allarga dopo l'università, quindi diciamo con l'entrata nel mondo del lavoro, e questo è un campo vastissimo, non riguarda solamente la scienza, è proprio tutto un problema all'accesso al livello dirigenziale, manageriale, quindi mi sento assolutamente di incoraggiare tutte le ragazze, anche perché il mondo scientifico è molto più variegato di quello che si pensa, e ci sono dei lavori, delle posizioni, si direbbe, veramente vari, in cui ognuno può trovare qualcosa di adatto alla propria personalità. Quindi assolutamente di non farsi scoraggiare dai bassi numeri, da magari non essere in grande maggioranza fisica, ingegneria, ma troveranno il loro posto, sapranno farsi valere, e non devono assolutamente rinunciare a una carriera in questo campo solo perché donne, assolutamente no. Al momento abbiamo, per esempio, la senatrice Cattaneo è un ottimo esempio, ma abbiamo anche Fabiola Gianotti a capo del CERN, abbiamo Anna Grassellino al Fermilab di Chicago, quindi cominciamo ad avere grandi esempi, grandi modelli anche come dirigenti di grandi gruppi di ricerca. E anche senza guardare a questi grandi esempi, mi piace ricordare le ragazze e le donne che sono semplici ma validissime, utilissime ricercatrici in tutti i laboratori del mondo, a qualsiasi livello. Ricordiamoci che le nostre compagne di un secolo scorso non potevano neanche accedere allo studio universitario, era proibito loro, anche laddove era concesso alcuni professori decidevano di non farli seguire le lezioni, non fargli fare l'esame. Quindi viviamola come una grande fortuna quella di questi anni, e cerchiamo di sfruttare tutte le occasioni e l'accesso che adesso abbiamo al mondo scolastico.
Valentina, domanda da un milione di dollari. Da fisica, quali sono le questioni che consideri ancora inspiegabili e quali invece le scoperte che si potrebbero fare in futuro?
Questa è una domanda molto difficile. Diciamo che ci sono alcune questioni che, così proprio per gusto personale, continuano ad appassionarmi. Per esempio nel libro raccontiamo l'esperimento di Bologna, lo facciamo raccontare al ricercatore Giorgio Lulli, in cui si fa interferenza con singoli elettroni e questi mostrano il loro comportamento ondulatorio, creando appunto interferenza sullo schermo finale. Per me questo aspetto è ancora incredibile, anche se ne conosco i dettagli, la descrizione matematica, è ancora qualcosa di sconvolgente. Nel senso più bello del termine, ancora qualcosa che mi causa meraviglia. Mi interessa molto anche, diciamo, il passaggio dal mondo microscopico, cioè da quello che riusciamo a fare con pochi fotoni, al mondo macroscopico del perché, quando abbiamo invece tanti fotoni, tanti atomi, tanti ioni, perdiamo le caratteristiche di coerenza, comunque le caratteristiche tipiche di un sistema quantistico, lo vediamo comportarsi come un sistema classico. Quindi questa sorta di spartiacque, questa sorta di confine tra due mondi è qualcosa che mi affascina molto. E per il futuro sono curiosissima di vedere su, diciamo, un tempo tra un 10-15 anni se reggeranno appunto alle esigenze di sviluppo tecnologico i computer quantistici. Questo è un campo all'avanguardia che noi a cui accenniamo nella parte finale del libro, e sono proprio curiosa di vedere che cosa succederà, perché secondo me sarà un po' un banco di prova e di vedere finalmente, diciamo, i prototipi che ci sono ora diventare maturi per una vera e propria commercializzazione. Sono curiosa di vedere se e come questo accadrà.
Ecco, sono veramente tantissime le tematiche, tantissime le porte che ancora si possono aprire, e questo è un motivo in più, no, per appassionarsi e interessarsi a questa materia che può apparire ostica, ma in realtà è anche davvero interessante, ma come dicevo prima, anche un po' umanistica, no? Quindi non necessariamente per una mente totalmente matematica. E noi ti salutiamo con una frase proprio che la senatrice Cattaneo ha voluto inviare alle nostre giovani reporter: l'auspicio è che la curiosità, la determinazione e l'impegno delle studiose intervistate possano ispirare una nuova generazione di scienziate. Ecco, il nostro collegamento è anche proprio perché crediamo fermamente, grazie, in questa nuova generazione di scienziate. Ricordiamo Quanti, la fisica quantistica per tutti, edita da Salani Editore. Anna Parisi, Valentina Schettini, grazie per aver partecipato,
grazie
alla Giusta
voi,
Frequenza.
Grazie mille, arrivederci. My treasure, you are my treasure.
Prima pausa musicale, Jay-Z, Alicia Keys, restate con noi, la Giusta Frequenza.
Yeah, yeah, my baby. that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade. Long live the King, yo, I'm from the Empire State. That's blinding. Girls need blinders, or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the Apple Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and May got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
Frequenza.
E benvenuti a una nuova puntata della Giusta Visione, la rubrica sull'attualità e i temi più scottanti di cinema e di serie TV. Oggi parliamo di sostenibilità nelle produzioni audiovisive. Sì, perché in realtà l'industria televisiva e cinematografica è una delle più energivore al mondo. Ma che cosa significa? Secondo una ricerca condotta nel Regno Unito dalla piattaforma Albert, promossa dalla British Academy of Film and Television Art, che tutti conoscono come BAFTA, l'intero settore cinema e audiovisivo consumerebbe in media all'anno l'equivalente di una lampadina accesa per 500.000 anni o, in alternativa, 7.000 voli aerei intorno al mondo. Pensate che solo in Italia 1.500 settimane di produzione generano migliaia di tonnellate di anidride carbonica e con il crescente numero di produzioni può andare sempre peggio. C'è tanto consumo energetico, tanto impronta di CO2 e quindi l'industria dei media produce inquinamento. La sostenibilità dell'industria del cinema è sempre più importante, solo però da qualche anno le produzioni italiane che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a immaginare un modo diverso di organizzare la vita negli studi e sul set. E passi avanti sono stati fatti per ridurre oppure anche azzerare totalmente l'impatto sull'ambiente. Oggi dobbiamo infatti pensare a un cinema più ecologico ed è possibile realizzarlo anche grazie a diversi protocolli che in Italia disciplinano l'impatto ambientale della produzione. Se pensiamo per esempio al protocollo ZEN, il protocollo è stato creato nel 2021 dalla società Benefit di consulenza ZEN 2030 in collaborazione con Rete Clima, che accompagna le case di produzione a redigere il piano di sostenibilità e arrivare al più possibile alle zero emissioni. Grazie a questo protocollo, per esempio, la seconda stagione di una serie come Romulus, una serie TV italiana prodotta da Sky, ha ottenuto la certificazione Albert con 2 stelle come produzione sostenibile e carbon neutral. Su quel set, allestito a Guidonia alle porte di Roma, è stato sempre presente l'eco manager e tutto lo staff di sostenibilità, racconta Vecchi, accompagnando giorno per giorno l'intera produzione alla riduzione dell'impatto visivo. Fin dall'inizio abbiamo puntato sull'utilizzo più possibile dell'energia rinnovabile e così abbiamo proposto alla produzione, che ha accettato, di organizzare quello che si chiama il campo base per le riprese all'interno di un edificio che aveva un impianto fotovoltaico installato sul tetto. Questa decisione ha fatto la differenza. Abbiamo eliminato dal set la plastica usa e getta, abbiamo ridotto i rifiuti indifferenziati del 50%. Per le scenografie sono stati scelti materiali senza plastica, così come le vernici che erano ad acqua e privi di sostanze tossiche. Il più possibile è stato incentivare il riuso, il noleggio e l'impiego di materiali riciclati ed ecosolidali, mentre il catering per il cast e i tecnici è stato gestito da una cooperativa sociale con prodotti locali, ritoccato quindi anche il menù per ridurre il consumo di carne. Nel caso di eccedenza, l'eco manager ha chiamato il banco alimentare, mentre anche la cosmetica e i prodotti sanitari erano composti da kit bio o a filiera corta. Non solo Romulus, anche Lydia Poet, la miniserie televisiva ambientata a Torino alla fine dell'Ottocento, sono state tagliate ben 16 tonnellate di CO2 grazie alla sostituzione di 21 autovetture con veicoli ibridi e inoltre la troupe ha usufruito di un servizio di mobilità condivisa per raggiungere il set, così come per la serie Super Sex prodotta da Netflix e girata tra Favignana, Roma e Parigi, coordinata sempre dagli eco manager di ZEN 2030. I'm doing a show, I'll be back soon. In molti paesi come l'Italia sono poi diffuse le film commission regionali. Qual è il loro compito? Connettere i progetti cinematografici con potenziali location, ma anche i servizi di eccellenza che operano sul territorio. In Italia 3 sono quelle più attive in campo ecologico. C'è la Film Commission del Lazio, quella della Sardegna e quella del Trentino Alto Adige. Quest'ultima non solo sostiene il programma del Torino Film Lab per professionisti che vogliono imparare a implementare le pratiche ecologiche, ma ha anche promosso il Green Film Rating, un vademecum per disciplinare una produzione cinematografica sostenibile e che si applica secondo diversi criteri come l'utilizzo di energia, i trasporti e la ristorazione. È importante sottolineare comunque che ad oggi fare cinema sostenibile che cos'è? Significa semplicemente capire quanto si ha già danneggiato l'ambiente, perché il primo passo è ammetterlo di averlo danneggiato, ammettere l'errore e poi cercare di rimediare, e bisogna soprattutto partire dall'alfabetizzazione. noi parliamo sempre di alfabetizzazione mediatica, adesso è ora di parlare di alfabetizzazione dell'impatto ecologico dell'industria dell'intrattenimento. E al momento in Europa non vigono sanzioni o regole unificate. Solo per dare un'idea dell'impegno di tale politiche a livello burocratico, pensiamo alla Germania, che è uno dei paesi più avanzati in Europa in questo senso, perché tra le poche che hanno inserito nella sua legge del cinema l'obbligo di monitorare e dichiarare le emissioni di CO2. Stiamo ancora quindi giocando i preliminari, in quanto la massima richiesta rimane ancora il calcolo e la consapevolezza, piuttosto che il fare. Un altro problema strutturale poi è la mancanza di legislazioni e sistemi di riferimento condivisi a livello paneuropeo. Tra le certificazioni più note, soprattutto nel campo della televisione, c'è il protocollo ARBET, che è obbligatorio per le produzioni britanniche e fornisce stime delle emissioni. In Italia invece c'è Ecomovie, che è l'unico disciplinare di sostenibilità ambientale certificato in Europa. E se si scorrono i film che hanno ricevuto il timbro qualità, si capisce che la scelta etica spesso si combina ad un'evidenza estetica. Ci sono per esempio i film di Richard Wacker o di Leonardo Di Costanzo a mettere in pratica queste linee di guida, e non produzioni più, chiamiamole, nazional popolari, il cui impatto ambientale è forse direttamente proporzionale a quello commerciale. Se pensiamo alla produzione di Lazzaro Felice, è stata molto sostenibile. Nel 2018 ha fatto addirittura notizia, ricevendo le giuste lodi per aver prodotto solo 80 tonnellate di CO2, che sono comunque tante, senza però questo protocollo sarebbero stato ben 250, le quali corrispondono a 32.000 hamburger. Sì ragazzi, 32.000 hamburger, stare al cellulare 4 milioni di minuti, 47 volte quanto un cittadino europeo inquina in un anno. Ma questi esempi sono ancora troppo pochi, bisogna fare di più, e soprattutto questi sono esempi di nicchia. Come ho detto prima, bisogna agire sul cinema commerciale, quello che appunto, diciamo, potrebbe inquinare di più. Quindi bisogna anche convincere l'opinione pubblica, fare un'alfabetizzazione che sia appunto ambientale, e bisogna far sapere in giro come si può fare la differenza, non solo in campo artistico ma anche in quello ecologico. Questa era La Giusta Visione, la mia rubrica sull'attualità del cinema. Vi ringrazio per l'ascolto, ci vediamo giovedì prossimo.
E allora grazie al nostro Tommaso Di Pierro per la sua La Giusta Visione, no? Questa rubrica davvero interessante, che declina il cinema anche in ottica sostenibile a 360 gradi. Insomma, ci ha parlato di come l'intelligenza artificiale si interfaccia col cinema, di come il cinema può essere più ecologico, quindi insomma anche il cinema con questo taglio davvero interessante. Senti, sono giorni di festa del cinema di Roma, lo sai più che bene, perché praticamente ci stai passando, sì, la vita, oltre, esatto, insomma, a quello che fai qui in redazione. Cioè tu stacchi puntualmente, vai all'auditorio, in festa, esatto, del cinema. Un paio di titoli che ti hanno colpito particolarmente al volo.
Allora, un titolo che mi ha colpito è Emilia Perez, una storia bellissima e anche molto originale di un mafioso, un narcotrafficante, che decide di cambiare vita facendo il cambio di sesso. Lui vuole diventare una donna e chiede aiuto a un avvocato. Questo film è un musical incredibile e mi è piaciuto tantissimo proprio per questa sua vena pop, ma anche perché ha una trama molto originale, molto sentita, e gli interpreti sono favolosi. E un altro film che ho amato, appunto, Flow, un film d'animazione
che ha visto ieri sera,
esatto, sì, che ha per protagonista un gattino in un mondo sommerso dall'acqua che deve cercare di sopravvivere insieme a un altro gruppo di animali su una barca. Quindi questi sono i due film che vi consiglio, usciranno entrambi al cinema.
Noi ci prendiamo una pausa musicale e poi l'approfondimento con la musica indie dalla redazione di Bologna con il nostro Indie Break. Lui è Eminem, questa è la sua Houdini.
Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own.
Guess who's back again. She's back. Tell a friend. Guess who's back, guess who's back. Guess who's back, guess who's back. Guess who's back, guess who's back. Guess who's back.
Well, look what the stork brought. Little baby devil with the four tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white jerk. Pulling up in a Chrysler to the cipher. With the Fikes perks and a Bud Light.
sweatshirt, lyrical technician, an electrician, y'all light work. And I don't gotta play pretend, it's you I make believe. And you know I'm here to stay, cause me, if I was to ever take a leave, it would be as friend to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like
Abra, Abracadabra.
And for my last trick,
I'm about to reach in my bag,
bruh. Like
Abracadabra.
And for my last trick,
just like that and I'm back, bruh.
Now back in the days of old me, when right around the time I became a dope fiend, ate some codeine as a way of coping. Take the movie, get case of OE, turn me into smiley face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy.
I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts and censorship bureaus out.
So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted. Mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, the shit is just like y'all have been, like jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. I'm gonna fight y'all in when you debate who the best, but I'll sound white chalk and win. I step up to let my cock it in. Oh my God, attack chicken not again.
Abracadabra.
And for my last trick,
I'm about to reach in my back, bro.
Abracadabra. And for my last trick,
just like that and I'm back, bro.
Break it down.
Sometimes I wonder what the old me'd say.
If what?
If he could see the way shit is today.
Look at this shit, man.
He'd probably say that everything is gay.
Like happy.
What's my name? What's my name?
Me. I'm a bigger prick than cacti bee, and that's why these words sting just like you were being attacked by bees in the coop, leaning back my seat. What? Open R. Kelly's favorite group, the black guy peas. Feed in my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese, what? Identifies as black but acts Chinese. Like a motherfucking hacky sack, I treat the whole world cause I got it at my feet. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? On tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that, watch. But you can all suck my dick, in fact. Fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. What? Fuck my own kids, the brat. Fuck them! Think it's group off, them and you are. You too, Paul, got two balls. Biggest group balls. What you thought you saw ain't what you saw. Cause you're never gonna see me caught sleeping. See the kidnapping, never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini, I vanish into the thin air as I'm leaving like
Abracadabra.
And for my last trick,
I'm about to reach in my back, bro. Like Abracadabra.
E oggi è giovedì e quindi abbiamo il nostro consueto appuntamento con Indie Break. La puntata di oggi riguarda Io non sono un cane, firma le musiche del Biopic su Berlinguer. Buon ascolto.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani della scena indie italiana. Il 31 ottobre uscirà la colonna sonora firmata da Io sono un cane per il film Berlinguer, la grande ambizione di Andrea Segre con Elio Germano, film che ha aperto l'edizione 2024 della Festa del Cinema di Roma, una soundtrack che uscirà in digitale e dal giorno successivo sarà disponibile anche in vinile. Il primo capitolo di una collana di Io sono un cane intitolata Il suono attraversato, che andrà a raccogliere tutto il materiale scritto da Jacopo Incane a partire dal 2013 per sonorizzazioni, spettacoli teatrali e film, che andrà però in numerazione inversa. Infatti questo di fatto è il primo capitolo ma numerato con il numero 8, proprio perché è l'ultimo lavoro ad essere stato realizzato dal musicista sardo, che ha pubblicato tra le altre cose anche un singolo proprio in occasione della premiere romana, I funerali di Enrico, interpretato dalla sua corregionale e artista artista che ha in qualche modo aiutato a emergere non solo grazie alla sua produzione ma anche grazie alla pubblicazione su Tanka Records. Stiamo parlando di Daniela Pes, nata in Gallura nel 92, cantautrice, musicista e compositrice di musica elettronica con una formazione jazzistica alle spalle. Ne abbiamo parlato più e più volte qua nelle colonne di Indie Break negli scorsi mesi. Una colonna sonora composta alla chitarra, al pianoforte con il software Ableton nel corso di 3 anni, un periodo di tempo in cui si è sviluppato un profondo e costante rapporto con Io Sono Un Cane, che l'ha in qualche modo accompagnata nella produzione di Spira. Il brano che andremo ad ascoltare tra qualche istante, I funerali di Enrico, è stato appunto interpretato dai due nella press release del brano. Leggiamo pure un virgolettato da parte di Daniela Pes: per me è un onore aver interpretato il tema centrale del film che accompagna la toccante sequenza dei funerali di Berlinguer. Tutta la colonna sonora del film richiama in qualche modo i grandi compositori italiani del passato, dal cinema italiano degli anni 70 di Ennio Morricone, ma anche Armando Trovajoli, però coniugandolo con l'impronta inconfondibile della musica di Io Sono Un Cane, che si muove sempre molto agevolmente tra synth, mellotron, chitarra classica, percussioni, diamonica bocca e altri strumenti più particolari. La seconda uscita della colonna di Io Sono Un Cane è prevista per il 2025, sarà dedicata alla colonna sonora del documentario Lirica Ucraina, diretto da Francesca Mannocchi, con le musiche ispirate alla permanenza della regista in Ucraina prima dello scoppio del conflitto con la Russia. Anche questo è un film che sarà presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma e anche questo uscirà nelle sale a inizio novembre. Ora però torniamo al film Berlinguer, La grande ambizione, andiamo ad ascoltarci quindi il primo singolo estratto, I funerali di Enrico, Io sono un cane e Daniela Pes. Questo era il primo estratto della colonna sonora di Berlinguer, La grande ambizione, il film di Andrea Segre, che ha aperto l'edizione 2024 della Festa del Cinema di Roma, con Elio Germano a interpretare il segretario del PC, una colonna sonora curata da Jacopo Incani in arte Io sono un cane, in questo caso accompagnato dalla sua compagna di etichetta Daniela Pess alla voce, una release che inaugura, come dicevamo, una nuova collana di vinili pubblicata dalla Tanka Records, l'etichetta di Trovarubato, diretta proprio da Jacopo Incani, che si intitola Il suono attraversato, che raccoglierà tutto il materiale per audiovisivi composto da Io sono un cane negli ultimi 10 anni. Proseguiamo le nostre segnalazioni delle novità musicali, spostandoci verso altre due etichette di notevole interesse come Dischi Sotterranei e La Tempesta Dischi, che lo scorso weekend hanno pubblicato Boy di Ferro, il secondo lavoro di Visconti, un artista che avevamo conosciuto già qualche tempo fa con il suo ottimo esordio, di cui abbiamo ascoltato spesse volte alcuni brani all'interno del nostro programma, come per esempio DPCM, uno dei classici di Lockdown Music, un disco pubblicato nel 2022 sempre da Dischi Sotterranei. Con questo nuovo lavoro, che invece è intitolato Boy di Ferro, come dicevamo, il cantautore e musicista classe 2000 Valerio Visconti ha deciso di approfondire un concetto profondissimo adulto, ovvero la citazione della fine dell'amore. Questo è il fil rouge che collega i brani dell'album. Un disco rabbioso, scrive Rockit, ma con molte più sfumature, un collage criptico di frammenti e immagini violente a tratti gotiche, dove la durezza dei suoni nasconde la dirompente fragilità che si scopre all'alba di una separazione. Sempre Rockit dedica a Visconti un bel pezzo a firma degli aspiranti reporter della Better Day School, una lunga chiacchierata a tante mani sui limiti della scena, sulla chimera del vivere di musica e su come ricreare la provincia a Milano. Un'intervista interessante che vi segnalo soprattutto perché nella domanda sui generi di riferimento di Visconti parla di post-punk, parla di derive folk, ma in qualche modo denuncia anche il fatto che ha deciso di smettere di ascoltare indie e musica cantautorale italiana proprio perché sentiva il bisogno di tradurre nella sua musica qualcosa di internazionale, ma non voleva troppo subire il modo di scrivere molto narrativo che ha l'indie pop italiano. Andiamo ad ascoltarci una traccia dall'album in oggetto, appunto il nuovo disco di Visconti intitolato Boy di Ferro. Questa si intitola Sottotrema. E questa era Sottotrema, la quarta traccia da Boy di Ferro, il nuovo lavoro pubblicato da Dischi Sotterranei e La Tempesta Dischi da Visconti lo scorso 18 ottobre 2024, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Noi ci risentiamo la prossima settimana, ora ridiamo la linea alla redazione di Roma per il prosieguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando
la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Se non lascio futuro sono passato per niente. Quartiere sono.
E allora grazie al nostro Luca Lovisetto, la nostra trasmissione che unisce le tre redazioni di Roma, Torino e Bologna per dare voce agli più giovani per un mondo più giusto, la giusta frequenza. Chiara Di Paolo, Tommaso Di Pierro alle 15.51. Torniamo in diretta per l'ultimo blocco, quello dedicato alle tendenze di X.
Più grande della libreria.
A casa mia un via vai, nessuno ha detto vai via.
Siamo cresciuti senza padre, ma cosa vuoi che sia la differenza tra me e te? Che tu pensi che ci sia, se lontana, se fuori strada.
In tendenza abbiamo Turchia, una forte esplosione davanti ai cancelli, poi due persone armate che entrano sparando all'impazzata nella sede dell'industria aerospaziale in provincia di Ankara, Tuzas, una cinquantina di chilometri dalla capitale. Erano da poco passate le 15.30 quando si è scatenato l'inferno ieri per un attacco che il ministro dell'interno Ali Erliaka ha subito definito terroristico e che ha provocato la morte di almeno 4 persone, oltre a 14 feriti, 11 tecnici italiani che si trovavano nell'area, per la maggior parte dipendenti di Leonardo e impegnati in attività di collaborazione industriale, sono rimasti illesi. Due terroristi, un uomo e una donna, sono stati immortalati dalle telecamere di sicurezza al momento del blitz. Sono stati uccisi dalle forze speciali entrate nell'edificio. Il leader turco Erdogan ha definito l'attacco vile e ha dichiarato che nessuna organizzazione terroristica che prende in mira la nostra sicurezza sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi, promettendo che la lotta contro tutti i tipi di minacce terroristiche e i loro sostenitori continuerà con determinazione e risolutezza.
Che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini. Neanche ti immagini. In fondo mi bastano solo i polmoni. Un passo alla volta.
In tendenza anche Spano, continua la polemica. Con sofferta riflessione mi sono determinato a rassegnarle le mie dimissioni dal ruolo di capo di gabinetto della cultura con cui ha voluto onorarmi, scrive Francesco Spano al ministro della cultura Alessandro Giuli. Il contesto è venutosi a creare, si legge nella lettera delle dimissioni, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante. Nell'esclusivo interesse dell'amministrazione ritengo doveroso farmi da parte, fare un passo indietro. Ciò non mi impedisce di esprimere la mia profonda gratitudine per la stima e il sostegno che mi ha sempre mostrato, spiega Spano nella missiva. Vi raccontiamo il contesto. Nominato appena pochi giorni fa, il 14 ottobre, Francesco Spano aveva sostituito al Collegio Romano come capo di gabinetto Francesco Giglioli. Il ministro Giulio ha conosciuto il funzionario dimissionario al Maxi, dove il primo era stato presidente prima dell'attuale incarico, e Spano segretario generale. In questa veste, stando alle anticipazioni della puntata di Report in onda questa domenica, Spano ha fatto assumere fra i collaboratori retribuiti l'avvocato Marco Carnabucci, con cui è legato da pochi mesi in unione civile. Con grande rammarico, dopo averle più volte respinte, ricevo e accolgo le dimissioni del capo di gabinetto Francesco Spano. A lui va la mia convinta solidarietà per il barbarico clima di mostrificazione cui è sottoposto in queste ore. Non da ultimo ribadisco a Spano la mia completa stima, la mia gratitudine per la specchiata professionalità tecnica e per la qualità umana dimostrata in diversi contesti, vi compreso il Ministero della Cultura, ha dichiarato il ministro Giuli.
Oh, poi c'è Champions League in tendenza. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro il Celtic, mentre l'Inter vince grazie a un guizzo di Thuram nei minuti di recupero. Il Liverpool è una delle uniche due squadre ancora a punteggio pieno nel girone grazie all'1-0 contro il Lipsia. Il Manchester City è tra le inseguitrici staccate di due punti dopo il 5-0 sullo Sparta Praga, mentre Rafinha firma una tripletta nel pesante 4-1 del Barcellona contro il Bayern Monaco. Oh, c'è Totti in tendenza, signore e signori. Cosa è successo? C'è l'ipotesi di un ritorno in campo di Francesco Totti. Questo se ne parlava anche nei giorni scorsi, ma non è tutto qui, perché il nostro buon Francesco Totti sembrerebbe essere incappato in un nuovo, una nuova liaison. Sembrerebbe aver tradito Noemi, no? Sapete tutti Noemi, la nuova compagna di Francesco Totti dopo che si è lasciato con Ilary Blasi. Ecco, adesso si sta frequentando con una giornalista di Mediaset, la quale ha proprio confermato bellamente di vedersi con Totti. C'è questa storia in atto, quindi insomma vedremo. Tra l'altro questo potrebbe incidere anche sul divorzio, che ricordiamo ancora in atto con Ilary Blasi, perché lei lo accusa di essere un traditore seriale. Oh, e lui proprio ci ricasca. Francesco mio,
ma lasciamo le turbe mentali amorevoli, amorose di Francesco Totti
ad altre
turbe,
sì.
Andiamo a guardare Angelina Mango, in tendenza la cantante che ha deciso di annullare per motivi di salute il tour italiano ed europeo in programma per quest'autunno. Tutti coloro che quindi si erano prenotati per questo concerto, ahimè, purtroppo non potranno parteciparvi. Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare. Ora è il momento di ascoltarmi, devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto, e perché voglio essere non solo la mia voce ma anche quelle di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l'affetto che so che riceverò in questi giorni, ha dichiarato la cantante vincitrice dello scorso Festival di Sanremo.
E qua ti volevo, caro il mio Tommasone, in tendenza c'è Avetrana, lo sappiamo, in questi giorni il Tribunale di Taranto ha bloccato la messa in onda della serie TV sull'omicidio di Sara Scazzi, la quindicenne di Avetrana, lo sapete che è stata uccisa, è stata gettata in un pozzo nel 2010, insomma è stata bloccata la serie perché infamerebbe, no, il nome di Avetrana.
Esatto.
Da che parte stai?
Allora, io sono sempre per la libertà di espressione e in questo caso una serie, finché non la si è vista, non la si può giudicare nella sua interezza. È stata in questi giorni appunto vista da molti giornalisti o anche semplicemente dalla gente comune alla Festa del Cinema di Roma, che ha potuto visionare i primi due episodi. Ora, per carità, dal lato artistico può anche non piacere la messa in scena e tutto il resto, però è sempre un dispiacere più che altro perché questa serie è stata fatta sicuramente da persone che ci hanno lavorato, dagli addetti ai lavori, al regista, ai tecnici, chiunque. Vedere vanificato così il proprio lavoro a me fa sempre un dispiacere. Se una serie è stata fatta è perché deve essere promulgata. Poi appunto lo stesso regista lo ha detto, noi non è che vogliamo fare spettacolo, non vogliamo semplicemente andare a indagare un fatto che è successo, mostrare l'oscurità dell'umanità.
Beh, vabbè, non fai una fiction se vuoi indagare un fatto, dai, vuole fare spettacolo.
Beh, non so, ma tutto richiama spettacolo. Anche la fiction, anche la fiction su Dahmer, però la gente se l'è guardata lo stesso,
sì,
su Netflix.
Ma come negarlo che vuole fare spettacolo? Perché dire non voglio fare spettacolo? Allora fai il giornalista e fai un'inchiesta giornalistica, come già sono state fatte in abbondanza, no? Vabbè, vuole fare spettacolo. A me viene da fare due considerazioni. La prima è che in realtà non stanno facendo altro che creare hype su questa serie, che se poi dovesse un giorno essere messa in onda sarà guardatissima, su questo sì, non c'è dubbio. Dall'altro lato potremmo approfondirlo nella prossima puntata della Giusta Visione, perché quando compare sempre a diciture, i fatti non fanno riferimento a persone, luoghi,
esatto,
realmente, ecco, forse è perché c'è una tutela da dover tenere in considerazione, che magari in questo caso in effetti citando proprio il posto preciso, i nomi precisi, non è stata tenuta in considerazione. Dovremmo approfondire, ecco, questa tematica, non so se tu già ne sai qualcosa, perché secondo me è questo che va a toccare, no?
No, magari non ho approfondito bene, però penso alle mille fiction Rai che sono state fatte o su altri ulteriori sì, non lo so, prendiamo tutti i prodotti che sono stati fatti sul mostro di Firenze, alla fine anche lì magari non ci hanno fatto una serie sopra, però comunque la gente se l'è guardata. Io penso che almeno fino a 15 anni fa, se fosse uscita questa serie, nessuno avrebbe detto niente. Esce ora in un periodo dove polemizzare su qualunque cosa è ormai una moda, e secondo me sono state avanzate queste polemiche, queste lamentele in questo periodo in cui fai una mezza cosa sbagliata oppure fai un certo prodotto.
Non lo so, secondo me dobbiamo approfondire anche il lato legale, anzi potremmo proprio dibatterne settimana prossima nell'appuntamento della Giusta Visione. Noi siamo arrivati ai titoli di coda di questa puntata di oggi. La Giusta Frequenza torna lunedì dalle 15 alle 16, perché domani, ricordiamo, abbiamo invece la diretta di Jolly Roger, la nostra trasmissione inclusiva in diretta dal Brancaleone. Siamo nel terzo municipio di Roma, facciamo una trasmissione con ragazzi e ragazze con disabilità, seguiti da Idea Prisma e inclusi nel progetto Aracne, la rete che include, quindi insomma una trasmissione molto dolce, simpatica, in onda dalle 17 alle 18 su Radio Zainet e Radio Jeans e su Radio Pirate che ci ospita, mentre su Hotblock Radio potrete ascoltare come sempre il palinsesto dedicato alla musica hip hop e rap. Tommy, grazie per avermi accompagnato in questa puntata, grazie a tutti voi che siete stati all'ascolto, un saluto agli ascoltatori di Radio Zainet, di Radio Jeans e di Hotblock Radio. A domani o a lunedì. Ciao.